La musica tra le righe, le colonne sonore dei libri.
Da Max Prestia vi giunge l'augurio di buon ascolto con La musica tra le righe, trasmissione a cura di Monica Nonno con Erika Manni e la regia di Francesco Mandica. Il romanzo che vi raccontiamo oggi, grazie all'ausilio della musica che cita, è Tutto questo tempo, quarta opera dello scrittore romano Nicola Ravera Raffaele, e pubblicata da Fandango nell'autunno del 2019. Come suggerisce il titolo, il tempo, anzi la freccia del tempo e l'entropia che regola l'universo, fanno da cornice simbolica ed esplicativa di un quadro complesso che mette in primo piano una controversa storia d'amore e delinea sullo sfondo la storia d'Italia nel passaggio tra la Prima e la Terza Repubblica attraverso il profondo cambiamento sociale che avviene in quegli anni. Con una narrazione che si presenta come un flusso continuo di coscienza, tutto questo tempo fa riflettere su diversi temi. In primo luogo sull'indistruttibilità di certi legami che sopravvivono non solo al destino, ma anche ai più subdoli autosabotaggi di chi li vive.
Giovanni Luna è uno scrittore romano che ha realizzato un unico libro di successo e passa gran parte del suo tempo presenziando a festival letterari. Invaso da un senso di colpa che lo abita dall'infanzia, alla soglia dei 50 anni conosce Elisa, molto più giovane di lui. Il loro amore decolla subito e tutto sembra perfetto. Il giorno del primo compleanno della loro figlia Clara, Giovanni, che è di ritorno da un viaggio in Argentina, sparisce. Per 5 giorni resta in una stanza d'albergo all'aeroporto di Madrid, dove si ubriaca, scrive, medita sulla sua vita e tradisce Elisa. A sorpresa si presenta a casa durante una cena tra amici, come se non fosse accaduto nulla. Elisa lo perdona, ma da quel momento niente più come prima. In un vortice di separazioni, tradimenti, silenzi e ripicche, gli anni scorrono veloci, mentre i destini dei loro amici si influenzano e storie individuali diventano collettive. Il tempo e la distanza prospettica che genera darà senso a un caotico disordine che il loro secondogenito Dario saprà spiegare senza giudicare 6 anni dopo la morte del padre, recidendo finalmente un'invisibile catena che teneva prigioniere le vite di Elisa e dei suoi 2 figli.
All'interno di quello che è un vero e proprio groviglio di emozioni non dette, incomprese o rielaborate successivamente, le sparute citazioni musicali fanno spesso da compendio alla situazione descritta, svolgendo il ruolo di una vera e propria colonna sonora. Mentre Elisa intrattiene i suoi amici invitati a cena e dopo aver pianto in bagno, pentita di non aver annullato l'evento perché non sa come giustificare l'assenza di Giovanni, cambia facciata al vinile che ha messo in sottofondo. È il lato B di Speaking in Tongues dei Talking Heads.
Giving it up. Now we're
una volta è troppo. Che c'è? Chi guida? Dove stiamo andando? Quante persone pensi che io sia? Fai finta che io sia qualcun altro. E questi sono versi estratti in ordine sparso dal testo di Swamp. Palude, brano che apre il lato B della versione originale in vinile di Speaking in Tongues, il quinto album ufficiale dei Talking Heads, pubblicato nel 1983. Il disco fu il primo a segnare il successo commerciale dell'ammirabile band di David Byrne, grazie soprattutto ad una virata verso sonorità più accessibili e al ritmo travolgente di Burning Down the House, che entrò nella top 10 statunitense. I versi di Swamp descrivono perfettamente il qui e ora di Giovanni ed Elisa e presagiscono il loro futuro, che è esposto nei temi affrontati dall'album, il cui titolo sintetizza la relazione di questa coppia che fa perno sulle parole.
Ma Giovanni era diventato cupo da quando era tornato, o era più corretto dire da quando lei lo aveva riaccolto. Anche questa insicurezza nel definire i confini emotivi la preoccupava. Non era più certa delle parole, non lo era lei e non lo era Giovanni. Loro, che erano sempre stati bravi a raccontarsi.
Elisa, che di professione traduce scrittori di lingua inglese in italiano, ha inanellato parole tutta la vita e la loro presenza-assenza caratterizza l'intera storia, che si apre nel 1986 e si conclude nel 2019 abbracciando due generazioni. Il diverso approccio alle parole e alla loro comprensione influenza anche i suoi due figli, perché tutti e tre sono sopraffatti dalla forte personalità di Giovanni e dal suo wit, un'eloquenza veloce, potente e magnetica. Con il passare del tempo, in un alternarsi di separazioni e ricongiungimenti, il disordine prende il sopravvento e dopo una pausa newyorkese che sembrava aver rimesso tutto a posto, anche Giovanni è a corto di munizioni. Non sa come usare le parole. Le crepe iniziali nel loro rapporto sono diventate lacerazioni. La fuga spagnola di Giovanni viene definita il sasso che aprì i primi cerchi sulla superficie dell'acqua, il motore e il seme della distruzione. È il giorno del loro matrimonio, la prima crepa diventa visibile a Elisa ed è un freddo di fondo, una insofferenza verso i problemi degli altri che a prima vista un tempo non c'era. Le riflessioni scritte di getto da lui nell'albergo madrileno danno vita a un libro intitolato Pezzi di ricambio e la sera della presentazione, durante i festeggiamenti in un locale del centro capitolino, il DJ mette un brano che è lo specchio della relazione della coppia. Love Will Tear Us Apart, l'amore ci farà a pezzi, canta il frontman dei Joy Division Ian Curtis, che il 18 maggio del 1980, tre settimane dopo la registrazione di un primo video di prova di questo brano, si tolse la vita impiccandosi all'età di 23 anni. Curtis era attanagliato dalla depressione e da forti crisi epilettiche che spesso lo aggredivano durante i concerti che i fan scambiavano per una trovata scenica. La sua band è stata fondamentale nel plasmare la dark wave ed ha avuto influenza su gran parte della musica alternativa seguente. Love Will Tear Us Apart è il brano più pop, tra virgolette, composto da Ian Curtis, una bellissima canzone che racconta di un amore impossibile, quello tra lui e Deborah, segnato da un sentimento di eccesso, un male di vivere che Giovanni Luna percepisce in maniera meno sproporzionata, ma il cui risultato all'interno della relazione di coppia è lo stesso, un continuo farsi a pezzi. Con il frontman dei Joy Division, Giovanni condivide inoltre l'incomprensione del pubblico. Inaspettatamente il suo pezzi di ricambio diventa un best seller che proietta lui e la famiglia in un mondo alto borghese che sta cambiando, soprattutto a Roma, che vive a modo suo lo spirito dilagante dello yuppismo milanese. L'incipit scarno dice molto di Giovanni. La colpa è tutto. La colpa ho cominciato a sperimentarla da bambino. Eravamo ricchi. Mio padre era fascista. E sarà a Milano che Giovanni vivrà l'esperienza di questo successo effimero, perché lì, dove si parla di soldi tutto il tempo, hanno capito il successo del libro meglio di lui.
Si erano innamorati della sua anima nera. Stavano trasformando pezzi di ricambio in un inno alla libertà. Dal politicamente corretto, dalla politica, dalle buone maniere, dal rispetto delle donne.
Tutto sta cambiando, anche gli amici di Elisa e Giovanni, come la coppia di insegnanti comunisti Paolo e Valeria, la cui figlia Mira è la migliore amica di Clara. Paolo viene radicalmente trasformato da Sergio Maria Corti, abilissimo uomo d'affari che per garantirsi la promozione del figlio lo manipola e lo fa arricchire attraverso investimenti finanziari. Gradualmente la figura di Sergio Maria si fa pregnante e nel corso della lunga assenza milanese di Giovanni diventa l'amante di Elisa. Mentre i destini dei diversi protagonisti della storia si modellano in una catena di connessioni e di influenze, assistiamo alla fine del PC, alla nascita del secondo figlio Dario e a uno spaccato di vita romana imperniata su feste, weekend a Capalbio, presso le ville dei radical chic all'Argentario o al Circeo. Elisa festeggia il suo compleanno in pompa magna alla villa di Sabaudia, vive con sentimenti contrapposti l'ennesimo ritorno di Giovanni, mentre la presenza di Sergio Maria carica l'atmosfera di rabbia. E intanto, all'insaputa degli astanti, si consuma una tragedia che avrà effetti a sorprese a lungo termine sul destino di tutti, mentre una band di quattro ragazzi suona musica jazz ed uno standard di Bill Evans. l'inconfondibile pianoforte di Bill Evans con il suo storico trio che vedeva Scott LaFaro al contrabbasso e Paul Motion alla batteria e che oggi abbiamo ascoltato con una porzione di Waltz for Debbie, una delle composizioni più note di Evans, che poi è diventato uno standard rifatto da molti grandi della musica. Il brano ha dato il titolo ad uno dei due LP, l'altro è Sunday at the Village Vanguard, che contengono il meglio delle registrazioni effettuate in presa diretta nel corso di due concerti tenuti il pomeriggio e la sera del 25 giugno 1961 presso il Village Vanguard di New York. I due lavori, oltre a rappresentare l'apice qualitativo della formazione, testimoniano un cambio di rotta nell'impostazione del classico trio jazz, dato che per la prima volta tutti gli strumenti assumono pari dignità. Purtroppo si tratta anche dell'ultima registrazione di LaFaro, che alla stregua di un evento narrato nel romanzo morì poco dopo in un incidente stradale. A rendere più singolare il tutto sono i mormorii di sottofondo ed i rumori dei piatti e bicchieri del pubblico, e sembra quasi di essere alla festa di Elisa. Come già ricordato in apertura di trasmissione, la musica in questo romanzo è una vera colonna sonora che compendia le situazioni descritte e anzi spesso le spiega e chiarisce. Ed è proprio attraverso la musica che Clara capisce meglio se stessa, avviandosi verso la via di uscita di un labirinto di emozioni e sentimenti non detti. È il 2006 e Clara, ormai ventenne, vive situazioni che la riportano all'infanzia. In una compressione temporale dove passato e presente coincidono, cerca di conoscersi attraverso i suoi genitori e il padre in particolare, che è troppe cose insieme, l'uomo che odia, l'uomo migliore che abbia mai conosciuto. Ha paura quando parla con lui, ha paura di non dire abbastanza, di annoiarlo. Nel suo tentativo di capire e conquistare il padre, anche lei è succube delle parole, di quel recinto di suoni che i suoi genitori condividevano e che lei, incapace di fuggire, combatteva con il silenzio. E quando Giovanni si ammalerà, sarà lei ad avvertire per prima la fine imminente, riuscendo a elaborare i traumi e a perdonare. La musica la definisce e fa da terapia, curando il senso di solitudine.
Il suono della solitudine per Clara è Avalanche, una canzone di Leonard Cohen che per anni, per testardaggine, ha usato come sveglia nel suo stereo.
Step into an avalanche, it covered up my soul. When I am not this hunchback that you see, I sleep beneath the golden hill. You who wish to conquer pain, you must learn to serve me well.
Myself am the pedestal for this ugly home.
at which you stare.
Un leggero arpeggio di chitarra ripetuto e incalzante, un pianoforte che emerge da qualche profondità suonando una nota sola, eterna, malvagia. La voce di Cohen arriva suadente. Clara ha la sensazione che le ordini di fare qualcosa di sbagliato. È la voce che avrebbe il diavolo se dovesse camuffarsi e convincerti a suicidarti, pensa. Se desideri conquistare il dolore, devi imparare. Imparare a servirmi come si deve, canta.
Descrizione perfetta per Avalanche, Valanga, brano contenuto in Songs of Love and Hate, terzo album di questo fenomenale poeta, cantautore e scrittore canadese, pubblicato nel 1971 e che mette in risalto il suo caratteristico modo sincopato e veloce di suonare la chitarra classica. Tutto questo tempo è diviso in tre parti e dalla seconda in poi tutto scorre più velocemente in un susseguirsi di eventi e colpi di scena che sembrano il risultato karmico di una sequenza di causa-effetto che si proietta sulle generazioni successive. Nell'ultima parte, interamente ambientata nel 2019, è Dario che inaspettatamente offre una prospettiva liberatoria. Per lui il Big Bang avviene l'11 settembre del 2001, quando insieme a Giovanni vede in TV il crollo delle Twin Towers in un bar di Trastevere. La conversazione con il padre che gli parla di termodinamica ed entropia è potente e Dario quel giorno decide inconsciamente di diventare un fisico. Sono passati 18 anni da quel giorno e adesso deve presentare suo padre a un evento celebrativo. Non sa cosa dire e improvvisa.
Credo che lui avesse capito che la famiglia è un sistema chiuso, votato al disordine, esattamente come l'universo, e come tale non è giudicabile, perché ogni cosa è parte di un processo necessario e non ponderabile. Non è vero che esistono le famiglie felici e quelle infelici. Esiste la condanna della freccia del tempo.
Dario non è sicuro che i presenti abbiano capito cosa sta dicendo, ma le persone legate a Giovanni sì. E anche se non è possibile rimettere a posto i pezzi, si può stare meglio, attraversare il disordine emotivo senza giudizio e senso di colpa, ma con una responsabilità intesa come abilità di risposta agli eventi. In due situazioni stereotipate viene citato Damon Albarn e poi il suo gruppo storico, i Blur. Nel 1995 la band inglese pubblicò il quarto LP, The Great Escape, La Grande Fuga, che contiene temi affini alle vicende narrate. Il disco si apre con il pop potente e raffinato di Stereotypes, stereotipi, che riassume il processo che porta alla catarsi finale e con il quale concludiamo la nostra lettura in musica di tutto questo tempo, perché, come dice Damon Albarn, ci deve essere qualcosa oltre gli stereotipi di una vita passata a sognare e che poi non osa più, non va oltre ciò che tutti si aspettano. Da Max Prestia, grazie per averci dedicato la vostra attenzione. Come sempre vi ricordo che sull'applicazione Rai Play Radio potete riascoltare questa puntata e tutte le altre di La Musica Tra le Righe, che vi dà appuntamento alla prossima settimana per scoprire un altro romanzo e la sua colonna sonora. Buon proseguimento di ascolto con Radio 3.
But she's dressed but that